Buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Nella prima parte, dopo il Buona Giornata, dell'Orizzonti Magazine.
E siamo di nuovo noi.
Ultima puntata del 2024. Ultima nostra presenza.
Però nota che l'ultima puntata del 2024, ultimo numero di Orizzonti 2024, la parola del mese è
speranza. Tanta roba.
Dai, siamo stati bravi.
Bravi. Intanto un saluto, un ringraziamento a tutta la redazione, a tutto il gruppo di lavoro, perché non lo facciamo mai in diretta, ma va fatto, perché non saremmo qui se non ci fosse dietro questo grande lavoro, giusto?
Giusto.
E questa bella collaborazione rivista e radio. E dai, allora che raccontiamo sulla speranza? Allora facciamo la premessa che dopo abbiamo un ospite in seconda parte, quindi non diciamo troppo qualcosina, solo qualcosina.
Non entriamo troppo nel mezzo, però vediamo due piccole note di colore. Qual è il colore della speranza? Il colore della speranza è il verde.
Ecco.
E sapete perché?
No.
Perché il verde è il colore della natura, che rappresenta la natura. E quindi è la natura acerba, che è in procinto di germogliare e nel quale quindi vengono riposte le aspettative future.
Molto bene.
Poi, come è rappresentata la speranza? È rappresentata sempre come una figura di donna che prega. Quale animale rappresenta la speranza?
Secondo me uno che vola, però non te lo so dire.
Sì, brava. Il pettirosso,
ecco.
che è quello che vediamo adesso d'inverno.
Sì.
Ce n'aveva uno bello cicciottino sopra l'albero in giardino, perché annuncia l'arrivo dell'inverno e quindi è simbolo di speranza, ottimismo e della vita che resiste alle difficoltà.
Molto bene.
E quale simbolo è quello della speranza? Questa è una cosa curiosa che ho trovato. Il simbolo è l'ancora.
Giusto.
L'ancora di salvezza, ancora la speranza è l'ancora, certo, di salvezza. Quindi. Notavo che la speranza è una virtù cardinale insieme a fede e carità. Allora, la fede è rappresentata dalla croce e la carità dal cuore. E questi tre simboli, quindi croce, cuore e ancora, si ritrovano nella croce di Camargue, non so se ce l'avete presente, e infatti che è il simbolo di questa regione della Francia. Io ci vado tutti gli anni, per cui mi ha colpito questa cosa. E poi andiamo al sodo invece del senso della speranza, e notavo che c'è una speranza che ha un senso laico, diciamo, in psicologia, e la speranza in senso religioso. Ma allora, mentre la speranza in senso psicologico è un sentimento, non è un'emozione, è un sentimento che affonda nelle proprie capacità, cioè tu hai una buona visione, riesci ad avere una buona visione del futuro se tu hai la capacità di fare questo.
Certo.
Mentre in senso religioso questo affidamento è più un affidamento a Dio, Padre, che ci vuole bene, che ci ama e quindi ci dà questa virtù che è la speranza.
Ti dicevo prima che un mio professore di psicologia, non ricordo bene in quale frangente, disse che quando queste due parti trovano l'equilibrio, nel senso qualcosa che su cui tu ti affidi e in cui credi, trova l'equilibrio con questa tua serenità interiore nella gestione, insomma, delle aspettative e delle attese, in qualche modo la persona è in un momento di pace, di serenità.
E si compie un equilibrio fra la parte personale, il contributo, diciamo così, della persona e il contributo di affidamento invece,
esatto,
al Signore. Molto bello, molto interessante.
Ma mentre parlavi di speranza?
Di speranza voglio dire un'ultima cosa. Vi ricordate quando abbiamo incontrato Don Giuseppe, lui ci aveva parlato di speranza, che secondo Peggy, che è un poeta francese, la speranza è la più delle tre virtù, è la più piccola, ma è quella che porta per mano le sorelle fede e carità.
Ecco, e qua mi dai l'assist.
E ti do l'assist.
In questo modo molto speciale, elegante, sulla prima rubrica che trattiamo insieme, insomma, della rivista di questo mese, Voci da Sud del Mondo, La Via della Carità. Ero prontissima a scrivere il testo, ma non l'ho fatto perché c'era il nostro fantastico diacono della carità Franco, che aveva veramente preparato lui un testo per l'occasione, quindi ho pensato di lasciare spazio e voce assolutamente a lui. Ha creato questo racconto per raccontare, per descrivere questo percorso che abbiamo creato come Commissione Carità Missione Migranti proprio sul tema della carità in città. Ci sono alcune foto sia della Via della Carità che appunto di alcuni simboli, insomma, del momento in cui abbiamo ricevuto il mandato della carità. Ero presente anch'io. Se qualcuno non l'ha ancora vista, perché tu dici no, è passata nella mia parrocchia, io l'ho persa, non l'ho vista, come devo fare? In questo weekend viene spostata dalla Cassina, cioè da voi, verso il San Francesco, e nell'ultimo weekend, quindi il prossimo, sarà in santuario, quindi ci sono ancora due weekend per poterla vedere e visitare, ecco. E
infatti volevo dire che più o meno tutti l'avete già un po' vista, solo se qualcuno è sfuggito, e avrà visto che Franco l'accompagna questa mossa,
perché
infatti l'abbiamo avuta da sabato scorso fino a oggi in Cascina, e domenica è venuto Franco.
Se invece siete impossibilitate, siete fuori, non potete uscire di casa, siete in difficoltà, abbiamo messo, qua siamo molto tecnologici, questo QR code che in cui inquadrando potete vedere i pannelli che abbiamo esposto
su
questi espositori.
Il QR code lo trovate sul giornale.
E questa rimane a disposizione per una lettura, insomma, più personale.
Sì, questa è una mostra che, come forse avete avuto modo di vedere, illustra tutti gli aspetti della carità in città.
Non ha l'obiettivo di essere esaustiva, perché ci sono sicuramente anche altri servizi che non sono qui rappresentati, e questo ci tengo a dirlo, però, come dire, abbiamo provato a dare una panoramica dei servizi principali, o meglio dei servizi alla persona, o come dire alla famiglia, o alla problematica, al disagio, come potevamo. Poi c'è sicuramente di più, ecco, di questa è la nostra ricchezza.
Certo, e questo ci dà anche l'opportunità di dire se abbiamo bisogno di qualcuno di questi servizi, sappiamo dove rivolgerci.
Esatto.
Se abbiamo qualche poco di tempo da dedicare agli altri, sappiamo ugualmente dove rivolgerci, perché abbiamo un'ampia scelta di associazioni o di situazioni in cui possiamo prestare anche il poco tempo che abbiamo a disposizione.
Sì. Fosse anche davvero un'ora alla settimana, e secondo le nostre, come dire, peculiarità, caratteristiche e predisposizioni. A proposito di questo, ci agganciamo subito con Casa Marta e l'iniziativa del calendario dell'Avvento, perché tante realtà raccontate nella Via della Carità ci sono anche i servizi di Casa Marta. Quindi Casa Marta ha preparato anche quest'anno il calendario dell'Avvento per imparare a donare. È, come diciamo, abbiamo detto un po' l'anno scorso, un calendario al contrario, nel senso che l'idea è non è aprire per mangiarsi il cioccolatino, aprire per prendere qualcosa,
preparare qualcosa per qualcuno,
ma preparare, esatto, una scatola con una serie di oggetti o necessità da consegnare alla fine del percorso.
E poi sempre la Casa di Marta ci fa ci dà altri esempi di ripartenza. Se ne parlava il mese scorso della ripartenza, c'è stato un incontro e qui abbiamo qualche nota di resoconto degli incontri fatti con Paolucci, Luciano Gualzetti e Davide Maggi sulla ripartenza, e l'artista Fabrizio Vendramin, che sempre sul tema ha messo a disposizione un'opera.
Sì.
Qualcuno che ci ascolta avrà anche già partecipato.
Esatto, infatti, sicuramente.
E proseguiamo. Chi non ha partecipato troverà la spinta per partecipare.
Esatto,
la prossima volta.
Per farsi un giro la prossima volta, anche perché Casa Marta ogni anno festeggia il suo anniversario e fa una proposta non solo di servizio, ma anche di contenuto, insomma, culturale da cui poter fruire, ecco. Nel connesso sempre a queste tematiche, nella rubrica Nuovi stili di vita per la custodia del creato, abbiamo Giovani al centro, la storia ritrovata di Luigi Monti e dei suoi compagni.
Notavo che è stato presentato un libro sulla vita di padre Monti, che racconta appunto anche gli anni giovanili.
Sì.
E quindi giovane, giovane Padre Monti. E l'autore del libro è un giovane che è lì al centro della pagina, potete vederlo, che ha presentato appunto questo libro all'Istituto Padre Monti, giusto?
Sì, il titolo, se ho capito bene, è Tutti in arresto, la storia ritrovata di Luigi Monti e dei suoi compagni. Quindi lasciamo a voi sia quello di leggere l'intervista, ma anche quello magari di cercare il libro per una lettura personale. Proseguiamo con altri argomenti connessi con la veglia dei canali di Avvento. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Da pastorale giovanile anche quest'anno ci propone un appuntamento di qualcosa che hanno vissuto in prima persona i 18-19 anni e i giovani.
Sono molto attivi.
Sì? Beh, ma perché sono capitanati alla grande con Don Riccardo, sei una botte di ferro proprio, come si dice. Sì, sì.
Sì, ma poi Don Riccardo è uno che è giovane, ma non è solo giovane.
No,
qui,
è concreto, è pratico.
Esatto, molto pratico.
E questo aiuta, secondo me, soprattutto in quell'età, aiuta sempre, anche più là, però in quell'età, perché ti dà comunque contenuto tramite quello che fai e spessore in quello che fai. Ricordiamo che è stato lui a proporre l'attrice, insomma, la serata dell'attrice Un cuore aperto, la Beatrice Fazzi. Lui l'aveva sentita per la prima volta e aveva detto dai, proponiamola, e insomma è diventato realtà, insomma, quindi è un propositivo in tutto e per tutto, insomma.
Adesso
per tutte le età.
Faccio anche un complimento, perché anche nelle omelie è molto concreto,
ecco. Così gliel'abbiamo detto, così. Invece proseguiamo su questo tema, in qualche modo, del giovani e dell'educare, cioè ci spostiamo un po' sul tema dell'educare.
Sì.
Si può fare E3, articolo scritto da Massimo, il nostro diacono della città. Sono stati questi appuntamenti che ci sono ogni anno,
sì,
in collaborazione tra la radio, le Orsoline, insomma diversi.
Vi ricordate i famosi venerdì delle Orsoline?
Esatto,
di
esatto,
anni,
grazie.
Anni addietro c'erano questi venerdì delle Orsoline in cui erano tre incontri, più o meno quasi uno ogni, al mese, un po' circa, fra novembre e dicembre, insomma.
La collaborazione quest'anno si è allargata perché Radio Orizzonti, le parrocchie, gli oratori, le scuole Orsolini, l'arcivescovile e Sant'Agnese.
Ma è bello, è giusto.
Patrocinato dal comune.
Perché siccome sono incontri educativi sull'educazione,
associazioni, genitori,
insomma, è giusto che tutte che partecipino,
certo,
tanti settori, insomma, della comunità.
Sì, no, che si porti anche una visione diversa della stessa esperienza.
Quelli che vadano ad ascoltare.
Esatto. Esatto.
Sì, poi adesso si tengono anche in sedi diverse.
Perché sì, anche questo aiuta.
Ma
certo, perché comunque se sei dall'altra parte della città ci sta che se sei più vicino magari esci anche con più facilità.
E sono sempre tre incontri cioè in qualche modo legati uno all'altro, no?
Perché sì,
comunque le tematiche sono sempre quelle dell'educazione. Non accontentatevi, perché adesso qua Massimo fa un rapido resoconto,
sì, sì,
però magari l'anno prossimo mettete al numero di andarci.
Sì, ma non solo, mi sento di dire anche questo, che lo diciamo ogni anno: se qualcuno partecipa e ha piacere magari di voler in qualche modo riassumere o raccontare come l'ha vissuto lui, ricordiamoci che tanto la rivista quanto la radio sono disponibili di raccogliere questo breve testo, quindi sentitevi liberi di essere invitati anche in un altro spirito, insomma.
Anzi,
anche di attori protagonisti,
grandissimo piacere ci farebbe.
Sì.
Qualche forza nuova, anche noi potremmo lanciare la richiesta di un come per la carità, no?
Sì.
Se qualcuno ha voglia di impegnarsi un pochettino anche col giornale o con la radio.
Venga, ci fermiamo solo un attimo e ci dedichiamo una canzone. Rieccoci.
Eccoci qua. La speranza, il colore della speranza è verde, ma il cielo è sempre più blu.
Perfetto. Eh sì, la positività ha anche il colore del blu. Bene, proseguiamo in questa seconda parte della prima parte con alcuni appuntamenti già fatti, alcuni appuntamenti da fare. Partiamo con eventi in santuario per l'anno santo.
Sì.
Vi ricordiamo che, se ancora non è vostra informazione, insomma, vostra notizia, l'anno prossimo è anno giubilare, quindi insomma vi festeggeremo un giubileo, e lo è anche per i nostri affreschi, insomma, del santuario, che sono 500 anni degli affreschi di Bernardino Luini. Quindi ci saranno una serie di appuntamenti domenica 5 gennaio, 23 gennaio e poi 1 febbraio, insomma, con messe. E
il 24 apre il giubileo, giusto?
Esatto.
Il 24 dicembre, quindi siamo lì
10 giorni oggi, perfetto. Invece appuntamento già vissuto, esperienza già fatta sulla
liturgia. Uh-huh. La liturgia abbiamo il nuovo lezionario, e così il prevosto ha avuto il piacere di incontrare chi voleva essere presente nell'illustrare un po' con le azioni della liturgia. Precisando anche alcuni momenti in cui bisogna essere più raccolti, non bisogna muoversi, diciamo anche notizie pratiche.
Perfetto.
E poi una cosa invece molto bella che troverete su questo numero del giornale, per Volti e Storie di Saronno. Un evento che si è tenuto nel
sabato 2 novembre presso il Centro Islamico di Saronno,
che ha coinvolto un po' tutta la cittadinanza.
Sì, quarto convegno della pace, sulla pace, dove ci sono anche delle belle foto della comunità e di Don Giuseppe, che è andato a trovare questa comunità. C'è anche Monsignor Raimondi e anche gli scout, a pagina 22 e 23.
Ok.
Bella la sintesi fatta da Chiridi su questo momento, su questa esperienza, ecco.
Sì, ma è veramente sempre di più questi incontri raccolgono sempre di più tutta la comunità, perché
sì,
so che
sì,
anche
sì,
quando c'è stato il pranzo alla fine del Ramadan aveva avuto tantissimo
successo. Sì, molta presenza.
Moltissima
sì,
presenza.
La...
Poi hai notato come è fotogenico Don Giuseppe.
Vero, complimenti Don Giuseppe. E poi è bello perché ritorniamo sempre lì, è simbolo di speranza questa.
Certo, di apertura.
Esatto.
La speranza, cioè, se non siamo aperti, come possiamo essere speranzosi?
Esatto, esatto. Altro evento, Saranno in Gioco, una manifestazione ludica con esperti.
Anche questa è stata molto carina,
esatto.
Anche questo ha raccolto una presenza piuttosto trasversale in tutta la città, perché io sono stata a vedere, perché
da vedere, brava. Quindi 40 tavole allestite hanno permesso
la palestra della scuola
Aldo Moro
era piena di questi tavoli, dove c'erano giovani, meno giovani, bambini, proprio anche grandi, così che
sì, sì,
avevano
sì,
a disposizione tanti giochi, scatole di giochi, e potevano scegliere e potevano essere anche assistiti dagli specialisti.
Ricordiamo che è la prima edizione, e come sempre quando è la prima si può fare solo meglio nella seconda edizione,
sicuramente,
insomma,
perché sicuramente ci sarà. Qua trovate anche le indicazioni, i riferimenti, se vi interessa la partecipazione, perché
ha un valore, l'esperienza del gioco ha un valore, soprattutto in questa modalità comunitaria,
un valore di comunicazione, tanti aspetti.
Anche questo mese, come sempre, rubrica fissa di valore e di spessore, una lettera per voi, quella del Monsignor Centemeri, una presenza amica. Racconta,
sono
ci
le
porta, esatto,
che
San Giacomo ci porta.
Sì, ma e poi ci porta un po' in giro, a spasso
sì,
per il centro, dove ci segnala. Questo qua io ho pensato che me la devo prendere questa pagina e portarmela dietro, perché voglio fare un giro in queste strade.
Sì, sì, una
che
passeggiata
lui dice,
dove si incontrano diverse madonne.
Immagini,
esatto,
perché l'avete notato che in città ogni tanto la incontrate, ma
sì,
questa
è
una specie di
percorso mariano, insomma.
Ma sai che una volta Grazia della mia parrocchia, mitica Grazia Frigerio, che è colei che scrive le preghiere per la messa della domenica, è una molto brava e molto avanti, mandava per mi ricordo se era la Quaresima o l'Avvento, l'Avvento forse, tutte le immagini delle Madonne che c'erano sui muri della città, ecco. Ma sono tantissime.
Sì. Quindi lasciamoci guidare, questa è una di quelle che non da frigo ma da tagliare e mettere nel portafoglio. Esatto. Proseguiamo con un quaderno per le chiese aperte, cantastorie protagoniste di questo articolo, come sempre Andrea Germi, l'abbiamo beccato un mese fa alla fine della trasmissione,
gli
abbiamo
detto che prima o poi ve lo portiamo,
ma che ti vogliamo da noi, quindi arriverà come nostro ospite.
È interessante questo dei quaderni, vorrei vederli.
Sì, anche a me ha portato un certo grado di curiosità, devo dirti. Anche qui lasciamo a voi la lettura, insomma, nel raccontare e nel leggere, nel prendere visione di quello che sono i contenuti di questi quaderni, insomma. E come abbiamo già detto prima di concludere questa prima parte, la possibilità di votare. La vetrina più bella, l'elenco delle vetrine a tema religioso del Santo Natale le trovate in Profumeria Tito, Fratelli Dario, Ceriani Controtela, Calzolaio Maiorano, Ottica Moonglass.
Maiorino.
Oh scusa Maiorino, e sai perché Maiorano è un mio contatto,
sì, infatti,
un mio fornitore,
ed è anche Centotela.
Porta pazienza. La Triestina, Erboristeria Dottor Taffi, Ottica Bergamini.
Ottinca.
Ecco, vedi.
Questi correttori,
Erboristeria San Giacomo e Simone L'Orafo. Comunque la possibilità di votare fino al 6 di gennaio, quindi valorizziamo la vetrina che ci è piaciuta di più. Come hai detto prima, anche col QR code, anche mandando un messaggio e così via. Ci fermiamo qui per quella che è la prima parte e attendiamo il nostro ospite speciale.
Qui insieme all'ospite speciale all'inizio della seconda parte.
E ci godiamo un'altra canzone. E rieccoci qui per la seconda parte.
Siamo pronti?
Siamo pronti. Quindi abbiamo un ospite speciale.
Chi lo presenta? Tu.
Vado io. Don Andrea è qui con noi, è il vice parroco della parrocchia della Sacra Famiglia, è arrivato a settembre e l'abbiamo invitato, insomma.
È il vice parroco di Laura, per quello che ha fatto lei la presentazione.
Della mia parrocchia, scusami.
Io non l'avrò la mia parrocchia, della mia parrocchia, perché ha detto che non vuole venire.
Non viene Don Vincenzo, non vuole venire. Cioè, ci facciamo il filo da anni, diglielo anche tu dopo che sei stato qui con noi, dai.
Si poteva giocare il jolly.
Si poteva giocare il jolly.
Don Vincenzo è sempre avanti.
È sempre avanti. Dai, allora come va questa esperienza? Partita a settembre, il tuo primo Natale.
Sì. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. E come va l'esperienza? Bene, questa è la domanda che andando in giro a benedire in questi giorni ti fanno tutti, soprattutto le persone. Adesso negli ultimi due giorni ho cominciato un po' anche il giro agli ammalati, quindi persone che non venendo più in chiesa, in parrocchia da diverso tempo, però ci tengono, no? E sono preoccupati che tu possa stare bene in parola. Allora come va? Come si trova? La stanno accogliendo bene? Rispondo sì, ma non per così per tenermi buoni, perché è davvero l'impressione avuta da subito. Non mi ricordo se nella lettera di presentazione o in qualche intervista dicevo che dopo 20 anni è stato un po' un tornare a casa, no? Ero seminarista in Cascina.
Vedi, guarda come si uniscono i punti.
Io devo riconoscerlo benissimo.
No, venivo solo la domenica, quindi ero proprio un seminarista alle prime
armi. E io ero una catechista allora, però.
Ma può essere che ci si sia incontrati allora.
Magari senza barba.
Sì, senza barba.
Sicuramente 20 anni di meno.
E beh,
tutti. Per tutti.
Però no, davvero questa immagine del tornare a casa è quella che sto
vivendo.
Che sto vivendo, sì, perché comunque l'accoglienza è buona, ma anche a livello cittadino. E per quest'anno devo dire che l'esperienza dell'andare a benedire tutti insieme come preti, suore della comunità pastorale ti fa sentire comunque una dimensione sovraparrocchiale, cittadina, di comunità pastorale, che tante volte sembra una formula calata lì dal cielo, invece vissuta in queste piccole cose ci sta.
Secondo me è una bella cosa anche per chi riceve. A me quest'anno non mi è toccato, però è una bella cosa anche per chi riceve non il sacerdote poverino stressato che alle 7 di sera arriva a casa arriva senza il chierichetto, perché ormai neanche quelle
se li cui fatto.
È una cosa, un'immagine secondo me un poco più di comunità,
di
comunità,
no? Vero. Sì. E senti, ti abbiamo voluto prima di chiudere l'anno a dicembre, e quando abbiamo saputo che la parola che del mese che ti toccava commentare era speranza, noi eravamo contenti per te, perché è una parola che a noi ci piace proprio tanto, l'abbiamo raccontata anche prima da un punto di vista un po' più laico,
sì.
Perciò te la volevamo lasciare invece da quello più religioso, diciamo così.
Ma mi riaggancio a quello che dicevo delle benedizioni, perché così chiacchierando sembra davvero che è la cosa di cui si sente più il bisogno. Tante persone davvero nel raccontarsi in quel breve momento che può essere quello della benedizione, ti fanno davvero percepire come si faccia fatica a custodire una speranza, che non è il vago ottimismo, non è il ma si dai, perdonatemi, non sono gli arcobaleni colorati sul balcone in tempo di Covid, andrà tutto bene,
esatto.
Usciremo migliori, che abbiamo visto che non è stato proprio così, è proprio qualcosa di diverso, no? E questa cosa ogni tanto davvero la senti come desiderio, come attesa grande, questo è bello dentro nel Natale. E speranza, mi veniva in mente un'immagine che avevo trovato qualche tempo fa, adesso non mi ricordo l'autore, se Peggy mi sembra.
Sì, ne abbiamo parlato prima,
sì,
vedi tu.
Scusate, ero in macchina.
Ma poi ho scoperto che lo cita anche Papa Francesco.
Sì, Peggy. Sì, questo sì, poeta, giusto? È un poeta.
Sì, questa immagine della speranza come la più piccola delle sorelle che viene...
Siamo in linea, ne abbiamo parlato anche noi prima.
Che viene portata per mano dalle due più grandi, no? Un po' una che si fa tirare, è quasi a dire che appunto non è facile. Forse anche la speranza ogni tanto,
no, ma anche perché è la prima che perdi, no? Cioè magari
sì.
Come dire, le altre due no, ma questa è la prima che perdi nei momenti di difficoltà.
Sì, e questo però penso che sia proprio
no, è quella che ti sostiene però nei momenti di
anche questo è vero,
ed è lo specifico nostro, cioè nel senso che se non siamo noi cristiani a Natale a portare questa parola, ripeto, ma non per un sentimento vago di Natale, siamo tutti più buoni, ma proprio perché l'idea che il figlio di Dio si sia scomodato per prendere la mia stessa carne, come direbbe la mia cara amica la suor Lorena, prendere la mia stessa ciccia, non perché sia grassa la Lori, ma perché in Toscana questa idea della ciccia, la carne, il figlio di Dio prende carne, la mia stessa vita, e mi fa vedere come la mia umanità dove può arrivare, come la mia umanità presa sul serio e vissuta fino in fondo possa davvero fare la differenza in tante situazioni. Questo lo diciamo spesso, la fede non è quella campana di vetro che ti mette al riparo dai pericoli, ma è quel modo di viaggiare dentro in una vita che è quella che condividi con tutti in questo tempo, in questa storia, e però l'affronti in maniera diversa. L'affronti con la consapevolezza che il bene viene fuori, può venire fuori, lo possiamo tirar fuori dappertutto, senza scomodare San Paolo, tutto concorre al bene. Lo diceva ieri una signora di 104 anni.
Ah, però.
Io lo so che tutto serve per il mio bene. Caspita, me lo dice lei a 104 anni.
È un bel traguardo,
vuol dire, testimonianza. Vuol dire che è vero, allora mi dica come ha fatto. E per cui sì, è ciò di cui abbiamo bisogno. E poi la decliniamo dentro in tante cose, no? Penso che si mischi un po' con l'attesa, con il desiderio. Ognuno di noi spera in qualcosa, ecco, ma non è solo lo sperare in qualcosa, l'attendere qualcosa. Cioè la speranza deve diventare, visto che è virtù, latino ci insegna che è un habitus, è un qualcosa di cui dobbiamo rivestirci. Dovrebbe diventare il modo normale con cui stare dentro nella storia, stare dentro nella quotidianità e trovare il modo di alimentarla, di trovare il modo di rivestirci costantemente di questo abito, di questo atteggiamento. E ripeto, se non lo facciamo noi cristiani, e chi non lo so fa? Chi altri possa prendere il nostro posto.
Bella l'immagine che ha scelto Dario di questa.
Peccato che non sì,
è un
non
po' scura,
in tutto
sì.
Il suo splendore,
però c'è questo germoglio che appunto nel niente nasce dalla terra, insomma.
Perché l'immagine originale è anche un poco, ha delle brillantezze
sì.
In questi colori che la calca non rende.
E senti,
perché, scusa se ti parlo sopra, so che non si dovrebbe fare. E, vedendo l'immagine, mi viene in mente una foto che ho scattato qualche anno fa in Bolivia, in un campo dove stavamo seminando, piantando papaie. Era un progetto di qualche tempo fa. E era successo qualcosa per cui erano praticamente bruciate tutte per una stagione particolarmente secca, le stavamo ripiantando e così mi era scappato detto, caspita che peccato, e la signora lì del campo, del luogo, mi guarda e mi dice no, perché? E insomma ripartire da capo, ripiantare tutto, e lei non con rassegnazione, con saggezza mi dice vabbè, in fondo questa è la vita del campo, è la vita della foresta, si riparte ogni volta. No, questa immagine della piantina qua in questa foto, no? È questo ripartire ogni volta, avere la forza di ripartire ogni volta, ma perché so qual è la meta, e qua torniamo al Natale, torniamo a Gesù, no? La meta è quella, e allora posso ripartire.
Senti, ogni mese Don Giuseppe ci scrive la parola al parroco e ci manda un suo messaggio, non so se vuoi aggiungere o dire qualche cosa su questo testo, se ti, insomma, libertà massima, ecco.
Sul desiderare.
Il titolo è proprio Desidero che.
Non aggiungo nulla, perché poi ciascuno di noi, no, nel cuore ha i suoi desideri, sa che cosa davvero attende, desidera, spera. La speranza la collego al desiderio, nel senso che è quella che mi consente di continuare a desiderare, perché se desidero e poi la cosa non arriva, non si realizza, alla fine magari corro il rischio di perdere anche la capacità di desiderare. Però questo è davvero un peccato, lo ricordiamo, adesso non voglio fare il professorone, ma desiderio, desidera, cioè questa capacità di tenere costantemente lo sguardo rivolto verso l'alto, appunto una meta, un qualcosa di grande, un qualcosa che è al di sopra di quella realtà che mi circonda e che tante volte vorrei non vedere, no? Allora le cose sono due: o caccio la testa nella sabbia come gli struzzi, o continuo a desiderare, cioè continuo a tenere lo sguardo alzato verso gli astri, verso il cielo. E allora, oltre all'elenco dei desideri di Don Giuseppe, condivisibili tutti, ma proprio desiderare di desiderare, ecco.
Bello.
Mi viene, sono andata a cercarlo perché mi avevo scritto una cosa che dice Recalcati, che dice la vita che fa del proprio desiderio la forma più alta del dovere, sì. Citando poi Gesù Cristo che dice io sono venuto non per abolire la legge ma per portarla a compimento. Ho molto colpito questa cosa.
Sì.
E un altro argomento interessante connesso alla speranza è il giubileo dell'anno prossimo. Pare che il 24 di dicembre si apra ufficialmente il giubileo 2025. E quindi come ci dobbiamo preparare a questo evento? Cioè, ogni 25 anni è tanta roba.
Ogni tanto, parlando più che l'idea del giubileo, penso che se ci fosse qualche romano adesso ti parlerebbe del giubileo.
Esatto.
Che Roma adesso è il gran giubileo. Lavori, cantieri, tutto aperto. E è appunto un'occasione di chiesa bella, no? Grande, quest'anno giubileo ordinario. Quindi sappiamo, poi viene spiegato bene nell'articolo di Orizzonti, sappiamo che ci sono questi ogni 25 anni questa possibilità, questo momento in cui la Chiesa ci richiama con un tema, con una parola forte, forse anche a riscoprirci nella dimensione del pellegrinaggio. Penso l'immagine più bella della nostra esistenza, della nostra vita, è quella di essere pellegrini. Recentemente, non so, forse sì, per la giornata mondiale della gioventù che è stata vissuta nelle diocesi per il romano Cristo Re, noi eravamo già in avvento, da buoni ambrosiani sempre avanti, e nel messaggio il Papa faceva proprio questa differenza, no, tra lo stare nella vita come turisti o nello stare nella vita come pellegrini. C'era questa differenza forte, no? Il turista è quello che al massimo scatta un selfie.
Sì, sì, gli rimane poco poi,
prende,
no?
Prende brandelli di esperienza. Mentre il pellegrino è quello che poi riconosce i luoghi, le strade, apprezza ogni singolo passaggio, ogni singolo passo. Allora il Giubileo forse ci invita anche a questo, no? A riscoprirci pellegrini. Al di là di quelli che saranno poi gli eventi, i momenti, le varie categorie che saranno chiamate a Roma, ricordiamoci che abbiamo anche qui da noi nel santuario, chiesa giubilare,
sì,
con
sì,
tutte le attività che poi verranno proposte nell'arco dell'anno.
Abbiamo visto prima che è festa anche per santuario, 500 anni di affreschi di Bernardino Luini, quindi ci sono
sì,
diversi appuntamenti
che sono quelli che abbiamo portato nelle benedizioni.
Esatto.
Don Massimiliano aveva detto che aveva visto turisti, arrivare turisti che sono poi ripartiti come pellegrini.
Bello.
Questa è, sì, io lo citavo forse in predica quella domenica, e i miei, come dire, le mie fonti sono un po' più basse. Mi veniva in mente il buon Rampelli di Striscia la Notizia, no? Venite a visitare questo, ma non da turisti. Ecco, stiamo nella vita non da turisti, stiamoci da pellegrini.
Le ultime... allora, tutto conta, tutto va bene.
Esatto, infatti. Le ultime pagine che non abbiamo toccato sono le interviste della radio, che vi lasciamo leggere, insomma, che sono sempre molto stimolanti e interessanti, e lasciamo sul finale le pagine delle parrocchie e la programmazione di Sant'Antonio. Sulle pagine delle parrocchie possiamo dire che quattro parrocchie hanno ricevuto la visita di Don Giuseppe, quindi anche la, tra queste anche la Sacra Famiglia dove sei tu.
Sì,
anche
sì,
qui
è stata bella l'idea, no? Nel senso che al di là dell'ingresso ufficiale del prevosto in città che abbiamo vissuto a fine settembre, primi di ottobre, poi il venire in visita in tutte le parrocchie, Don Giuseppe è il nostro parroco. Io inizialmente lo dicevo quando la gente mi fermava: ah, ma lei è il nuovo parroco? No, io sono, cioè, Don Giuseppe è il parroco. Poi, visto che tanto non ottenevo niente, quindi adesso dico di sì, usurpo il titolo.
Se molto bene, facciamo.
Sì, io sono il parroco, lui è il prevosto.
Ecco, veloce così.
Almeno qualcuno ti dice ancora: non mi vedi in chiesa perché vado a messa in parrocchia. E non capivo, poi ho capito che la parrocchia è
San Pietro e Paolo. La centrale.
Sì, e io sono il parroco della Sacra Famiglia, per semplificare le cose. No, dicevo, è bello, è stato un bel momento di incontro. Sì, alla messa eravamo la prima di avvento, quindi abbiamo aperto questa porta, no, che accompagna il percorso dei ragazzi della catechesi. È stato bello poi il momento nel pomeriggio, abbiamo invitato i volontari e penso li abbiamo spiazzati un po', almeno Don Giuseppe ci ha spiazzato, perché sono convinto che tutti erano già pronti ad arrivare con l'elenco di dovremmo, dobbiamo, si deve, non si fa più.
Questo è successo in tutte le parrocchie.
E lui li ha spiazzati dicendo: ma tu che chiesa sogni? Che cosa ti aspetti? Forse che cosa desideri, che cosa speri, no?
Sì.
E ritorniamo lì. E questo è stato bello, così come è stato bello il metodo così della discussione che c'è stato un po' lasciato in eredità dall'ultimo sinodo, perché tante persone della stessa parrocchia si sono conosciuti in quel frangente,
sì.
Per cui soprattutto quando magari hai tante attività,
paradossalmente, non ci si incontra,
tante attività, tanti volontari, ma ognuno gira nel suo piccolo ambito, e guardarsi in faccia e scoprire che questo qua ha detto una cosa che, ma la vedo anch'io così, la penso anch'io così, ma questo è della mia parrocchia. Quindi è stato un momento davvero di conoscenza, bello, di inizio, di lancio, ma non perché dobbiamo trasformare o fare chissà cosa.
Le parrocchie che non hanno parlato di questo argomento hanno parlato dell'avvento oppure dei 10 minuti di spiritualità, lasciamo la vostra lettura. Andiamo proprio quasi in conclusione dicendo che, se no, questa parte è quella che dici la lasciamo, ma poi diciamo abbiamo dedicato due pagine alla festa di Sant'Antonio, è una festa che ci sarà a gennaio. Alla pagina 28-29 abbiamo la possibilità di avere tutto il programma di dettaglio dell'11, del 12, del 17 e anche l'appello del gruppo di Sant'Antonio alla ricerca di volontari. cioè, siamo sempre nella parrocchia Sacra Famiglia.
Sono venuti a giugno.
Esatto. Sì. Siamo sempre nella parrocchia Sacra Famiglia, siamo partiamo con l'anno nuovo, con nuovi festeggiamenti e con questa prima iniziativa.
La parrocchia della Sacra Famiglia è la nostra parrocchia centrale.
Esatto, esatto. E come dice sempre Laura, è la parrocchia della festa, insomma, c'è sempre una festa in parrocchia.
È una bella cosa.
Sì, sì, sì. E partiamo così. Ormai questa è una festa sentita non solo a livello cittadino, ma anche direi nei paesi intorno. Abbiamo tanta gente che viene a trovarci a vederla, insomma, dal vivo, e tante le iniziative ogni anno in questo senso. Vi lasciamo poi per la lettura personale la lettera di Natale di nonno Sandrone.
questo nuovo personaggio che è emerso dalle pagine di Orizzonti, che ci racconta una storia di Natale un poco abbastanza concreta.
Esatto, esatto. Senti, intanto siamo al finire, abbiamo proprio l'ultimo minuto, se vuoi lasciare un ultimo messaggio, un ultimo saluto, e poi noi ti riaspettiamo se ti è piaciuta l'esperienza, oltre a convincere gli altri sacerdoti, voglio dire.
Quello sei brava tu a convincere le persone a fare quello che non vogliono. No, vabbè. Posso soltanto approfittare, visto che ormai siamo in dirittura d'arrivo, per rinnovare anche i miei auguri di Natale, e possa davvero essere un Natale in cui riscoprire questo dovere del desiderare. È nostro dovere da cristiani continuare.
Bello.
A desiderare.
Appuntiamocelo.
Questo ci apre quindi poi alla speranza. No, l'ultima cosa, dicevo prima, non sono il parroco, non sono neanche il dottore, per piacere. No. Quando vado a benedire mi chiama: ah, buongiorno dottore.
No, dai.
Perché poi i bambini piangono perché non vogliono.
Non voglio cultura. Bene, dai, auguroni, buon
Tanti
Natale.
Auguri,